Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ogni chiesa, come ogni credente, ha dei punti deboli, a volte senza riconoscerli. E se noi non riconosciamo e cresciamo nei punti deboli, ci recano grandi danno, grandi sofferenze spirituali in altri modi. Perciò è fondamentale riconoscere errori o dove siamo deboli o sbagli e correggerli. E come lo facciamo? Come riconosciamo dove sbagliamo? La parola di Dio. La parola di Dio è veramente una luce sul nostro sentiero che ci illumina e mostra dove camminiamo male, e questo vale come individui e vale come chiesa. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare alla prima epistola che Paolo ha scritto a Timoteo. In questa lettera Paolo dà a Timoteo istruzioni che riguardano come mettere in ordine la chiesa di Efeso, che aveva vari problemi. Le istruzioni e le verità che vengono dichiarate in quella lettera sono fondamentali per noi, come chiesa, come individui. E quindi vogliamo considerare attentamente queste verità che Paolo ha dichiarato per iscritto sotto la guida dello Spirito Santo. Allora, in quell'ultimo sermone ho letto tutta la lettera di Primo Timoteo. E se ricordate, in quell'epoca le epistole, le lettere che scrivevano sono diverse di oggi. Adesso noi scriviamo gentilissimo signore o caro Giorgio, dipende qual è il rapporto, poi iniziamo il testo e poi finiamo. Loro iniziavano le lettere diversamente all'epoca. Si iniziava con chi scriveva. Paolo, apostolo per comando di Dio, quello che sarebbe l'autore, poi a i santi in Efeso o i credenti in Corinzi, quello che era, poi una preghiera, un augurio per loro, e poi il corpo della lettera. E quindi questo è importante perché anche in questa introduzione troviamo le verità importantissime. Paolo non è che solo diceva belle parole per dire. Uno può scrivere una lettera oggi e può dire gentilissimi signori, però è pieno di rabbia verso quelle persone e non li vedi mica come gentili. È una formalità. Paolo non usava formalità. Paolo parlava di cuore. E quindi voglio leggere quello che Paolo scrive per inizio. All'inizio, nei primi due versetti, perché c'è moltissimo per noi qui. Ascoltate, leggo Primo Timoteo 1, da 1 a 2. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Già in questa introduzione ci sono delle verità meravigliose e importanti. Voglio leggere il versetto 1 di nuovo e poi consideriamo quello che c'è già in queste parole. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio nostro Salvatore e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Com'è che Paolo si presenta? Paolo si presenta come Paolo, apostolo di Gesù Cristo per comando di Dio. Questo, come tante delle epistole, fu scritto da Paolo, che era un apostolo per comando di Dio. Gli apostoli non sono stati scelti dagli uomini, non sono stati eletti di qualche consiglio di chiesa, non si sono autopresentati, sono stati personalmente, direttamente e individualmente scelti da Dio. Ricordate che Gesù Cristo è Dio incarnato. Allora, i 12 apostoli sono stati scelti quando Gesù è sulla terra. Poi Gesù è morto, risorto, è tornato in cielo e poi è apparso a Saulo sulla via per Damasco. Lo ha chiamato come suo apostolo, poi si è presentato lui insegnando lui la sua dottrina, che lui descrive questo in Galati. Non ha ricevuto la sua dottrina da nessun uomo o dagli altri apostoli, ha ricevuto il suo insegnamento da Gesù Cristo. Quindi gli apostoli sono proprio portavoci di Gesù Cristo, scelti da Cristo, insegnati da Cristo, e quello che ci dicono viene da Cristo. Infatti è importante capire questo: la parola di Dio viene da Dio tramite uomini, ma è da Dio. E Paolo, come esempio, fu riconosciuto all'epoca già come apostolo dagli altri apostoli. Loro sapevano che quello che scriveva Paolo nelle epistole era da Dio, era scrittura. Ricordate, vi leggo io, secondo Pietro. Pietro sta scrivendo capitolo 3 e lui dice, parlando delle lettere che Paolo scriveva: ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro proprio perdizioni. Pietro sta dicendo, quello che scrive Paolo è scrittura, e gli uomini storti torcono quello che dice Paolo come torcono le altre scritture, ma quello che scrive Paolo è scrittura. Fu riconosciuto anche dagli altri apostoli. Quindi noi abbiamo una parola sicura. Certo, in quello che leggeremo in Timoteo, primo Timoteo, in tutta la Bibbia abbiamo una parola sicura. Noi non siamo apostoli, non esistono più apostoli. Gli apostoli hanno visto Gesù risorto. Non esistono apostoli oggi. Ci sono certi che si chiamano apostoli, ma non sono apostoli. C'è un senso della parola apostolo con A minuscolo, mandato, ma apostoli come sopra altri, come apostoli, non esiste più. Ma noi abbiamo la parola di Dio, la parola sicura, e noi possiamo annunciare con autorità Gesù Cristo. Non la nostra autorità, ma con l'autorità di Dio. Noi possiamo dire che non c'è nessun'altra salvezza se non solo per mezzo di Gesù Cristo. Possiamo dichiararlo con autorità, perché è la verità. Non è una nostra opinione, non è quello che crediamo noi. Certo, lo crediamo, ma non è vero perché lo crediamo noi, è vero perché è la verità. Io posso negare la verità, non cambia che sia la verità. Quindi noi abbiamo la parola di Dio, dato per esempio dagli apostoli e quelli scelti da Dio, ed è autorevole. Però visto che davanti a noi tutti c'è il giudizio, ci serve un Salvatore. Chi è il Salvatore? Domanda importante. Chi è il Salvatore? Allora questo versetto leggo di nuovo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio nostro Salvatore. Paolo dice, Dio è il nostro Salvatore. Primo Timoteo capitolo 2, versetto 3. Ancora. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore. Paolo di nuovo, Dio è il nostro Salvatore. Però notate che in secondo Timoteo 1:10 Paolo chiama Cristo il nostro Salvatore, come in altri brani. Leggo secondo Timoteo 1:10. Ed ora è stato manifestato con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Ma aspettate, in Tito 1, l'epistola a Tito, Paolo prima dichiara che Dio è il nostro Salvatore e subito dopo, nello stesso brano, chiama Cristo il nostro Salvatore. Vi leggo Tito 1, 3 e 4. Che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio, nostro Salvatore, A Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Nel sesto brano, due versetti, Paolo prima chiama Dio nostro Salvatore e subito dopo chiama Gesù Cristo nostro Salvatore. Uno potrebbe chiedere, ma allora scusami, chi è il Salvatore, Dio o Cristo? Entrambi. Entrambi, perché Gesù è Dio. In Tito 2, Paolo dichiara in modo diretto la divinità di Cristo. Ve lo leggo, Tito 2,13. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Gesù è il nostro grande Dio e Salvatore. Quindi possiamo chiamare Dio Salvatore, possiamo chiamare Cristo Salvatore, perché Cristo è Dio. E grazie a Dio, perché un uomo che fosse solo uomo non potrebbe salvarci. Se ci fosse un uomo che ha vissuto senza peccato, potrebbe morire, che vorrebbe dire andare all'inferno per tutta l'eternità, essendo solo uomo, al posto di un altro. Ma potrebbe salvare una persona e non solo 3 ore sulla croce, 6 ore, 3 ore sotto l'ira di Dio. No, servirebbe l'eternità. Ma Cristo, essendo Dio incarnato, può identificarci con gli uomini e può subire l'eternità di tormento lì sulla croce, la punizione piena per il peccato in quelle 3 ore in cui fu tenebre. Abbiamo bisogno di un Salvatore che è divino e può salvarci appieno. E vi leggo in Ebrei 7, 24-25, dichiara che Gesù può salvarci pienamente. Vi leggo. Costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa da alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù Cristo, essendo Dio incarnato, salva appieno coloro che vanno a Dio per mezzo di Lui. Io ringrazio Dio che ho un Salvatore così, se tu hai Cristo, ringrazio Dio che hai un Salvatore che veramente salva appieno. Quindi, in questa introduzione, Paolo dichiara Dio nostro Salvatore e poi, come chiama Gesù Cristo? Quale titolo dà Gesù? Guardate. Primo Timoteo, capitolo 1, versetto 1. Come chiama Cristo? Lo chiama la nostra speranza. La nostra speranza. Leggo quel versetto di nuovo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio nostro Salvatore e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Cristo Gesù è la nostra speranza. In un certo senso la speranza è la cosa più importante della vita, è quello che ci tiene in vita. Ogni persona spera. Dicono i medici che se una persona perde ogni speranza, muore. Muore, letteralmente muore. Una persona che perde ogni speranza, letteralmente il corpo smette di vivere. Qualcosina lo fa morire. Perché Dio ci ha creati per sperare. Ogni persona nel mondo spera, spera, sogna qualcosa di meglio. La speranza di ciascuno è quello che motiva quella persona di andare avanti nella vita. Una persona senza speranza perde la voglia di vivere. Consideriamo il motivo per cui speriamo. Perché speriamo tutti? E fa parte di essere umano. Siamo stati creati nell'immagine di Dio. Non siamo semplici animali. L'uomo è nato per qualcosa più grande che solo sopravvivere fisicamente. L'uomo è stato creato per rispecchiare Dio, per essere creativo, per rappresentare Dio sulla terra e per vivere eternamente. Perciò nel cuore dell'uomo c'è l'eternità. E c'è la speranza di qualcosa di più grande. C'è la speranza che qualcosa di più grande ci arriverà. Anche se non riconosciamo in modo specifico. In Ecclesiasti 3:11 dice che Dio ha messo l'eternità nel cuore degli uomini. Vi leggo questo. Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. L'opera di Dio è troppo grande da comprendere appieno, ma Dio ha messo l'eternità nei cuori degli uomini. E perciò, vivendo in questo mondo di corruzione, sotto il peccato, il cuore dell'uomo spera in qualcosa in più, sa che c'è qualcos'altro. Purtroppo, con la nostra mente ottenebrata naturalmente, anziché sperare nelle cose eterne, anziché sperare nelle cose gloriose, l'uomo tende a sperare in cose terrene. Però, prima o poi, tutte le speranze delle cose terrene lasceranno deluse. Tutte le cose di questo mondo saranno distrutte e noi lasceremo questo mondo. E perciò tutte le speranze terrene deluderanno. Invece chi spera in Gesù Cristo non sarà mai deluso e non sarà confuso, perché Gesù Cristo è vivo, è Dio e vive per sempre. Gesù Cristo ha ogni potestà, nulla può ostacolarlo da mantenere tutte le sue promesse per chi spera in Lui. Gesù Cristo ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci. C'è la promessa che Dio porterà a compimento la sua opera in noi. Gesù ha dichiarato che è andato a prepararci un posto, ritornerà per portarci con sé. Chi spera in Cristo non sarà deluso. Se siamo veramente figli di Dio, Cristo è la nostra speranza. Ma tu speri in Cristo? Se tu speri in qualche altra persona, ricordati che le persone moriranno e spesso ci deludono prima della morte. Tu speri nei soldi? Soldi non possono né salvarti né soddisfarti. Dio ci insegna in questo libro, Primo Timoteo, che se noi abbiamo di che coprirci e di che nutrirci, con quello saremo contenti per quanto riguarda le cose materiali. Forse tu speri in un lavoro o tu speri nella buona salute, perderemo tutto. Tante donne si sperano nell'essere belle e ottenere l'approvazione delle persone. Che inganno, che non vale nulla e ci distrae da quello che vale. Tanti sperano l'essere bravi o buoni o intelligenti e fare successo nel lavoro, essere riconosciuti e approvati. Tutto un inganno, sostituendo quello che non vale nulla per quello che vale eternamente. L'unica speranza sicura, l'unica speranza che non deluderà mai, sia nella vita che nell'eternità, l'unica speranza che può soddisfare il cuore, perché siamo stati creati per questo, è Gesù Cristo il Signore. Quindi Paolo inizia la lettera parlando di Dio nostro Salvatore e Gesù Cristo la nostra speranza. Allora, mentre studiamo questa epistola e mentre leggiamo qualunque libro in tutta la Bibbia, perché l'Antico Testamento indica Cristo, notate Cristo. Notate Cristo, la persona e l'opera di Cristo. Allora Paolo si presenta come apostolo per comando di Dio, Dio nostro Salvatore, e del comando di Gesù nostro, la nostra speranza, e poi indirizza la lettera a Timoteo. È utile capire come Paolo vedeva Timoteo. Timoteo come persona viene menzionato 24 volte nel Nuovo Testamento, sono tante volte. Infatti comprendiamo da qui e altri brani che Paolo amava Timoteo come un figlio. Come un figlio. Non era il figlio biologico di Paolo, ma era il figlio spirituale di Paolo. Perché cosa fa la Bibbia, insegna? Nei Proverbi, cosa fa un padre con i suoi figli? Trasmette a loro quello che ha di Dio, la sapienza, la conoscenza di Dio. Paolo ha preso Timoteo, ha detto tu resti con me, voglio versare tutto quello che ho in te, che tu porti il testimone dopo di me. Amava Timoteo perché erano uniti con una mente e con un cuore per dare gloria a Dio. Collaboravano insieme per tutta la vita di Paolo. Ascoltate quello che Paolo dice di Timoteo e la preghiera che fa per lui. Leggo versetto 2. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo vedeva Timoteo come vero figlio spirituale. È molto probabile che Paolo aveva evangelizzato Timoteo nel suo primo viaggio missionario con Barnaba. Nel secondo viaggio sappiamo per sicuro che quando è arrivato alla città di Timoteo, avendo sentito una buona testimonianza di lui, volle che Timoteo andasse con lui per aiutarlo e quindi è andato con lui. Paolo amava Timoteo profondamente, lo considerava un figlio, in quanto Paolo voleva trasmettere e trasmetteva a Timoteo la dottrina, ma non solo la dottrina, anche il suo esempio. Trasmetteva a Timoteo, in modo che Timoteo poteva portare tutto quello che aveva ricevuto da Paolo e portarlo avanti. Voglio leggere quello che Paolo dice a Timoteo nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetti 3 a 5. Rendo grazie a Dio che servo come già fecero i miei antenati con pura coscienza, poiché non cesso mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, giorno e notte, ripensando alle tue lacrime. Desidero vivamente rivederti per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta che è in te e che abitò prima in Loide tua nonna e in Eunice tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Quanto profondo era l'amore di Paolo per Timoteo, vedendo Timoteo come figlio spirituale. Paolo si metteva davanti a Timoteo come esempio da imitare. Leggo 2 Timoteo 1:8. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. Paolo si dava a Timoteo come fonte di insegnamento e esempio da seguire. E poi diceva, tu Timoteo, tu cerchi altri uomini fedeli, che come hai ricevuto da me, tu puoi trasmettere a loro, perché questa è la vita cristiana. Vi leggo quello che Paolo scrive a Timoteo, 2 Timoteo 2, 1 e 2. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Qui vediamo che nel piano di Dio, una generazione di credenti deve trasmettere le verità di Dio alla generazione successiva. E bisogna cercare persone fedeli. Perché ci sono persone che non sono fedeli, sono presi con la carriera, con piaceri, con la famiglia, non sono presi con il regno di Dio. Qui dici, tu cerca uomini, affidi queste cose a chi? A uomini fedeli che dimostrano impegno, non che mi piace imparare ma non ho tempo di servire. Non sono uomini fedeli. No, bisogna cercare uomini fedeli che si mettono da fare, perché vogliono promuovere il regno di Dio. E non cercano la carriera, l'approvazione, la vita comoda. Cercano di promuovere il regno di Dio. Questa è la loro passione. Non si lasciano spazio alla carne. Non ho avuto tempo. No. Sono dentro, ardono per proclamare Gesù fedelmente. Timoteo cerca persone così. Perché così la vita serve, la vita vale e il regno di Dio prosegue. E Dio ci sta dando un esempio, perché questo non era solo per Timoteo. Lui dice: Timoteo, come hai udito da me, tu trovi uomini fedeli che possono per conto loro trasmettere ad altri. È una cosa che deve ripetersi in ogni generazione. E questo dovrebbe farci valutarci. Tu sei degno da imitare. La tua vita è una vita da imitare. Guardando te, uno vede cosa vuol dire camminare fedelmente, con santità, con zelo per Dio, con umiltà. Tu hai una vita da imitare. La Bibbia parla spesso di guardare quelli che camminano bene e imitate la loro fede. E poi, tu conosci in modo chiaro le parole, la parola di Dio, le verità di Dio che hai da trasmettere agli altri. Tu hai da condividere con gli altri. Se tu sei salvato, e non da anni, da un mese, dovresti avere un cammino già così trasformato che altri nuovi nella fede possano guardarti e capire: ecco cosa vuol dire camminare in Cristo. Tu hai quel cammino? Tu stai camminando, vedendo sempre più il peccato, confessandolo per essere sempre un grado più santo? Tu ti stai impegnando a conoscere sempre più la parola di Dio per trasmettere le verità di Dio alla prossima generazione in modo fedele? Questa è la vita che conta. Hai un grande peso di cercare quelle persone? La Bibbia parla: Timoteo, quello che hai udito da me, trasmette, affida queste verità a uomini fedeli che siano capaci. Vai a cercare uomini fedeli. Tu stai cercando di essere un uomo fedele e di cercare altri più giovani nella fede per trasmettere? Oh, che possiamo essere uomini e donne così. Questa è la vita che conta. Questa è la vita che conta. Che importa quello che altri pensano di me? Oh, tu sei un uomo elegante, tu sei una donna bella, tu sei bravo nella tua carriera, tu sei quello che sei, intelligente. Che importa? Importa quello che sentiremo Dio dire: ben fatto, mio servo fedele, entri nella gioia del tuo Signore. Allora Paolo, a questo punto, prega per Timoteo. Infatti, in ogni epistola Paolo inizia, credo tutti, con una preghiera. Infatti, voglio leggere questa preghiera perché è importante. A Timoteo, mio vero figlio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Paolo qui prega per Timoteo di avere grazia, misericordia e pace. Interessante notare, Paolo inizia ogni epistola alle chiese pregando per pace e grazia. Grazia e pace. Ma qui a Timoteo, anche secondo Timoteo, anche Tito inizia pregando per grazia, pace e anche misericordia. Non prega quello mai per le chiese, ma qui in queste tre lettere ai suoi due aiutanti prega quello. Sembra che questo sia dovuto al legame personale strettissimo che aveva con Timoteo, anche con Tito. La grazia è quel favore da Dio che spinge Dio a farci del bene quando meritiamo il male. La misericordia descrive il tenero amore di Dio che lo spinge ad avere compassione su di noi per perdonarci e sostenerci, e fa sì che Dio fortifica noi nel nostro cammino, ci fortifica e nel servizio che rendiamo per Dio. Nessun uomo è capace in sé a servire il Signore. Oh, io, come pastore, il peso è troppo grande. Preparare insegnamenti, io sto predicando la parola di Dio, è un peso che mi distruggerebbe se non fosse fortificato da Dio, è troppo grande. trovarmi dovendo dare consigli è un peso che schiaccia. E chi serve il Signore, anche testimoniando, qualunque servizio che facciamo, è troppo grande da soli. E perciò abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Come potremo noi, con i nostri difetti, servire il Signore? Oh Signore, abbia misericordia di noi. E così Paolo, esortando Timoteo ad avere un ministero attivo, pieno, pesante, prega per lui di avere grazia, ma anche misericordia. E poi prega la pace. La pace. La pace è la pace di Dio, che rende il cuore e la coscienza tranquilla. Tranquilla perché sappiamo che siamo perdonati e riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ed è anche la pace che abbiamo quando sappiamo che per mezzo dello Spirito Santo possiamo combattere e vincere i nostri peccati. Cioè, se io dovessi credere di dover combattere i miei peccati nella mia debolezza, non potrei avere pace, perché riconoscerei correttamente che sono perso, non ho speranze di superare la carne, ma non devo combattere nella mia debolezza, devo combattere contro la carne nella forza del Signore. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, e questo mi dà pace. Tenete conto di una cosa: Paolo inizia ogni epistola con una preghiera, conclude ogni epistola con una preghiera e nella grande maggioranza riempie le epistole con preghiere. E allora, che lezione c'è per noi? Quanto è importante che la nostra vita, i nostri rapporti siano fondati sulla preghiera. Che siamo un popolo che prega, ma non qualsiasi preghiera. Che preghiamo secondo le verità che Dio ci insegna nella Bibbia. Se vogliamo pregare, sapendo che Dio esauderà le nostre preghiere, è importante pregare quello che Dio ci insegna. E così Paolo pregava, ed io prego che noi possiamo essere un popolo di Dio che prega secondo le preghiere che Dio ci dà nella Bibbia. Voglio solo notare che nella preghiera di Paolo per Timoteo, pregando per la grazia, misericordia e la pace, dichiara che queste cose vengono da Dio nostro Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Cioè, le benedizioni che riceviamo sono sia dal Padre che dal Figlio. Si potrebbe dire che le benedizioni hanno origine nel Padre e ci vengono date per mezzo e merito del Figlio, applicati con lo Spirito Santo. Tutta la Trinità è legato ad ogni dono di Dio che riceviamo. E questa epistola renderà molto chiaro la divinità di Gesù Cristo. Allora, avendo concluso con quel versetto 2 l'introduzione alla lettera, Paolo inizia il corpo della lettera, quello che ha da dire a Timoteo, nel versetto 3. Allora io voglio leggere i versetti 3 e 4 che vanno insieme, perché c'è un principio molto importante qui per noi. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio che è in fede. Paolo inizia questa lettera a Timoteo ordinandolo di rimanere in Efeso per mettere a posto certi problemi nella chiesa là. Infatti, questa lettera è una lettera che spiega a Timoteo come aiutare la chiesa ad Efeso a camminare nella verità di Dio. Quello che serviva ad Efeso è importante anche per noi e per ogni chiesa oggi. Allora, in questi due versetti, Efeso, ricordate, ho detto la settimana scorsa, cos'è, aveva almeno 15 anni, cioè non era una chiesa nuova da 6 mesi, aveva più di 10 anni, anche forse 20. In questi due versetti, Paolo spiega a Timoteo come agire per affrontare un grave problema che c'era nella chiesa di Efeso. Cioè, questo problema che c'erano uomini che insegnavano dottrine sbagliate e si occupavano di favole e di genealogie. Paolo comanda a Timoteo di ordinare a questi uomini di non insegnare queste cose e di non occuparsi di quelle cose. Spiega anche il motivo per cui Timoteo doveva fermarli, cioè spiega il danno che causavano. Da quando esiste la Chiesa, ci sono persone che insegnano cose sbagliate. Questo danneggia la Chiesa moltissimo e può sfiare persone sincere. Questa è sempre stata la tattica principale del maligno per ostacolare l'opera di Dio. Gli insegnamenti sbagliati creano controversie anziché edificano. Ci sono tantissimi insegnamenti nella Bibbia che ci avvertono contro coloro che insegnano dottrine diverse, dottrine false, dottrine sbagliate. Per esempio, in Matteo 7, Gesù 15 a 20, Gesù ci avverte contro i falsi profeti, un altro modo per dire insegnanti. Il suo punto principale è che si riconosce un falso insegnante perché non produce buon frutto. Leggo le parole di Gesù, Matteo 7, 18 a 20. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Il punto centrale qui è che chi insegna dottrine diverse, non giuste, non produce buon frutto. Nel brano in Primo Timoteo che stiamo leggendo, impariamo che buon frutto è l'opera edificatrice di Dio, che è in fede. Uno che insegna cose diverse, cioè qualunque insegnamento che non rispecchia fedelmente la verità di Dio, non produce edificazione nella vita di coloro che ascoltano e seguono il suo insegnamento. Invece produce controversie. Non produce il vero frutto della crescita nell'assomigliare a Cristo, nel riconoscere e confessare i peccati e vivere più per la gloria di Dio. Allora, vari anni dopo aver scritto questa epistola, Paolo si trovava alla fine della sua vita in prigione a Roma per la seconda volta, ma questa volta stava per essere messo a morte, e scrisse di nuovo a Timoteo e avverta Timoteo dei falsi insegnanti. Leggo quello, secondo Timoteo 2, 4, 3 e 4. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ci sono tanti altri brani in cui ci sono avvertimenti contro i falsi insegnanti e quello che viene chiamato anche favole. La parola favola nel Nuovo Testamento viene usato 5 volte, sempre con un termine negativo nel Nuovo Testamento. Favole sono cose che vengono dichiarate che però sono contrarie alla verità. Ci sono sempre state persone che insegnano cose false. Paolo menzionò anche genealogie senza fine, che era qualcosa che facevano i giudei, volevano proprio passare il tempo con dettagli di genealogie. Il punto è che ci sono sempre state persone che parlano di cose che assomigliano alle verità di Dio e forse hanno qualche legame nelle verità di Dio. Le genealogie avevano un legame con la verità, ma non fanno crescere veramente a conoscere Dio e camminare in santità, non edificano. E vediamo questo oggi. Ci sono persone che prendono qualche dettaglio della Bibbia e lo fanno diventare centrale nel loro insegnamento. Io spesso vedo insegnanti che predicano sempre lo stesso discorso: il marchio della bestia, o sempre il ritorno di Cristo, o sempre questo, o sempre quello. Il fatto è che vuol dire che uno è tutto preso intellettualmente, ma non conosce più Cristo. non riconosce il proprio peccato, non cresce nella santità, non viene edificato. Le false dottrine poi producono controversie. Ah, tu non vedi quello correttamente e crea controversie. Quando la dottrina è vera, non crea controversie, produce edificazioni. Perché se io sto ascoltando vero insegnamento, io sto vedendo più di Cristo e più del mio peccato. E io sono preso con la mia crescita, non con avere ragione. Certo, c'è un aspetto di riconoscere falsa dottrina, ma non deve essere il centro della vita cristiana. Allora, ci sono tantissime false dottrine e non dobbiamo noi essere esperti nella falsa dottrina. La cosa importante è essere esperti, posso dirlo così, nella verità della Bibbia. Infatti, ci sono dei credenti che investono molto tempo nel riconoscere sempre falsa dottrina. Ci sono siti che non fanno altro che parlare di falsa dottrina. E ci sono quelli che si buttano a seguire quelli lì che parlano sempre contro quella falsa dottrina e contro quell'altra falsa dottrina e quella falsa pratica. Il problema è che chi segue quello non cresce nel riconoscere il proprio peccato. Per evitare falsa dottrina dobbiamo conoscere la verità. E poi, se sento un nuovo insegnamento, un nuovo insegnante, come posso misurarlo? Non voglio diventare esperto di errore. Allora, produce frutto? Guardo coloro che ascoltano e seguono quell'insegnamento e guardo la loro vita. C'è santità, c'è timore di Dio. Che frutto produce l'insegnamento di quell'insegnante là? Come parlano i suoi, quelli che lo seguono, in senso può essere giusto o sbagliato, lo seguono. Sono umili, aggravati del proprio peccato, mansueti, confidano in Dio. Questo è frutto di un insegnamento vero e giusto, che è fedele alla parola di Dio. Allora, nella chiesa di Efeso c'erano coloro che insegnavano dottrine diverse, non giuste, correvano dietro favole e genealogie, e questo non produceva edificazione, ma produceva controversie. Quindi, quello che Paolo sta dicendo a Timoteo in questa lettera è molto importante anche per noi oggi. Cosa doveva fare Timoteo nel comandamento? Doveva ordinare a quelle persone di smettere. Importante, chi era Timoteo? Non era... Paolo non sta scrivendo alla Chiesa, sta scrivendo a Timoteo che in quel momento guidava la Chiesa, aveva autorità. La guida, gli uomini che Dio ha stabilito come guida, hanno la responsabilità ad insegnare e anche a fermare coloro che insegnano cose che distolgono la verità e che non edificano. Allora, a volte si può ordinare a loro, non insegnate quello, va bene, e smettono. Altre volte non smettono. Se non riesco a farlo pubblicamente, vanno casa in casa, tu per tu. Allora, in quel caso, bisogna agire con un'autorità più pesante. Paolo scrivendo a Tito, un'altra situazione con quelli che insegnano male, dichiara in Tito 1.10, vi sono infatti, specialmente fra coloro che provengono dalla circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Pesante. Bisogna turare la bocca. Quando uno rifiuta di smettere di insegnare dottrine diverse, bisogna turare la sua bocca. Ci sono altri brani che parlano di scomunicare, non avere nulla più a che fare. Bisogna, costa quello che costa, proteggere la Chiesa da queste persone. E così Paolo inizia questa lettera a Timoteo dicendo che Timoteo doveva ordinare a quelle persone a smettere di insegnare queste cose false. Io prego che possiamo capire che una delle responsabilità della guida della Chiesa è di proteggere la Chiesa da coloro che insegnano cose sbagliate. Certamente i membri dovrebbero ascoltare gli avvertimenti della guida. Se la guida dice, fratelli, quello è falso insegnamento, e tutti continuano ad andare a quel sito a leggere o leggere quei libri, la Chiesa non viene protetta. Cioè la protezione Dio offre, e chi ha la guida deve capire quali sono le dottrine false che stanno arrivando ai credenti e devono avvertire contro. E poi i membri dovrebbero dire, benissimo, grazie Dio che mi stai proteggendo. Prima di lasciare questo brano, l'ultimo punto. Notate alla fine di questi due versetti, Paolo dice che gli insegnamenti di quelli falsi insegnanti producono controversie piuttosto che l'opera edificatrice di Dio che è in fede. Quando un insegnamento è da Dio, voglio sottolineare quello che ho menzionato prima, produce edificazione nella vita non di tutti, ma di coloro che ascoltano e seguono quell'insegnamento. Certamente ci sono state persone che ascoltavano Gesù che non seguivano Gesù. Ci sono state persone che ascoltavano Paolo e non seguivano Paolo. E così per tutti. Quindi ci saranno sempre persone in chiesa che ascoltano, 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 ma non seguono. Ma quando uno ascolta e mette in pratica un insegnamento che è fedele alla parola di Dio, produce buon frutto nella vita di quella persona. Perché non è l'insegnante che produce frutto, è Dio tramite la sua verità che insegnanti fedeli portano. Quanto è importante dividere rettamente la parola di Dio quando insegniamo. Quanto è importante per noi come credenti di parlare delle cose di Dio con cura, in modo che stiamo dicendo la verità, e se non so un discorso, non dico. Ma cosa dice la Bibbia di quello? Non dire, ma io credo che dica. No, non dire. Se non sai, non dire. Non sono sicuro, non te lo dico. Però quando diciamo la verità e persone ascoltano e vivono la verità, è l'opera edificatrice di Dio che è sempre in fede. La vera opera di Dio è sempre un'opera di fede, fede in Gesù Cristo, fede in Dio. Il giusto vivrà per fede. A questo punto abbiamo visto che Paolo inizia questa epistola a Timoteo, ricordando Timoteo, nonostante che Timoteo sapeva, ricordava Timoteo ancora che era un apostolo. Ma chi più di Timoteo sapeva questo? Che era stato con Paolo da anni. Ma Paolo riteneva importante ricordare Timoteo, quello che ti dico come apostolo, è affidabile, puoi fidarti completamente di quello che ti sto scrivendo. Poi abbiamo visto che Dio è il nostro Salvatore, Gesù Cristo è la nostra speranza. E ognuno dovrebbe andare a casa valutando, ma io sto sperando in Cristo? O sto sperando in qualcosa del mondo? Sto sperando in qualcosa che posso ottenere umanamente, qualcosa che il mondo, gli altri possono darmi? Oppure stai sperando in Gesù Cristo in mezzo alle prove? Chi spera in qualunque cosa oltre a Cristo sarà deluso. Chi spera in Cristo non sarà mai deluso. O che possiamo sperare in Cristo con tutto il nostro cuore. Abbiamo visto che Paolo considerava Timoteo il suo vero figlio nella fede. Paolo voleva trasmettere a Timoteo un esempio di una vita per fede, una vita di santità, e voleva trasmettere le verità di Dio. Tu stai vivendo in modo da trasmettere agli altri il tuo modo di agire, di affrontare il peccato, di camminare per fede, è una vita da esempio per gli altri, e tu stai crescendo nelle verità di Dio che hai da trasmettere, non solo l'esempio ma anche le verità, o che possiamo voler quello e che possiamo cercare uomini, donne fedeli a cui trasmettere. E poi abbiamo visto l'importanza della preghiera. Paolo riempiva la sua vita con la preghiera, o che possiamo essere un popolo di preghiera e che possiamo essere una chiesa protetta da false dottrine. Questo al momento è una responsabilità che ho io ed è una responsabilità pesante E la cosa importante è di conoscere la verità. Conoscere la verità. E poi riconosciamo, ma quell'insegnamento che frutto produce? Che frutto produce? Io ringrazio Dio per la verità. Abbiamo la verità. La verità produce frutto in noi. O che possiamo essere persone che ci aggrappiamo alla verità, che amiamo la verità e camminiamo nella verità per essere una luce in questo mondo di tenebre. O che possiamo guardare a Cristo e sperare in Gesù Cristo. Grazie a Dio che abbiamo Cristo. Preghiamo. Santo, glorioso Dio nostro. Se non ci fosse Gesù Cristo, non potremmo parlarti come Padre. Non potremmo parlarti dicendo Dio nostro Salvatore, sarebbe solo Dio nostro Giudice che ci condanna eternamente perché è quello che meritiamo davanti alla tua santità. Ma in Cristo Gesù c'è perdono, in Cristo Gesù c'è l'essere riconciliato con Dio, in Cristo Gesù c'è una speranza viva, in Cristo Gesù ci sono le promesse di Dio, ci sono le grazie di Dio, c'è tutto quello che serve per arrivare sostenuto da Cristo al giudizio per essere accolti da Dio, perché il nostro nome, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita per merito del sacrificio di Gesù Cristo. Padre, ti ringrazio che ci hai dato la tua santa parola sicura. Paolo era un apostolo, non scriveva per conto suo, scriveva come apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio. Quello che ha scritto è affidabile, come tutto il resto della Bibbia. Ti ringrazio perché questa lettera contiene buonissime verità che servono per noi. Ti ringrazio che ci curi, ci guidi tramite la tua parola. Io ti prego, soprattutto, che noi spereremo in Cristo, che Lui sarà la nostra speranza. E prego che noi vivremo in modo da avere da trasmettere agli altri. Glorificati, ti prego, in noi, nel nome di Gesù Cristo, che stiamo aspettando Lui. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.